Salve e bentornati in una nuova puntata di Gocce di Storia, il podcast amatoriale di storia. L'ultima volta ci eravamo lasciati con l'arresto di Catherine Howard per sospetto adulterio, Catherine che era la quinta moglie di Enrico VIII d'Inghilterra. Ora, prima di procedere nella narrazione degli eventi susseguenti all'arresto, sarebbe meglio fermarsi un attimo e guardare la situazione nel suo insieme. Catherine aveva assunto come segretario Francis Derham, che era stato legato a lei quando era giovane, un legame che appunto non è chiarito perché si ritiene che potessero essere stati legati da un qualche vincolo di fidanzamento suggellato da un'unione fisica che, come ricordiamo, aveva allora il valore legale di un matrimonio vero e proprio, e Catherine probabilmente l'aveva fatto per tappargli la bocca, per assicurarsi il suo silenzio, ovviamente per non rivelare al re un passato pericoloso che avrebbe potuto recare danno ai figli che avrebbero potuto nascere dal loro matrimonio. Fu una mossa però del tutto imprudente, perché lei spose le chiacchiere. Infatti, nel momento in cui quel cortigiano andò a confessare a Cranmer quanto sapeva sul passato di Catherine, vuoi per alleggerirsi la coscienza come aveva sostenuto, o vuoi invece, ed è più plausibile, perché agisse sotto la spinta degli esponenti del Partito Riformato, della Regione Riformata, in quel momento quell'atto che era stato dettato da una semplice imprudenza, assunse un carattere ben più sinistro, perché sembrava che Catherine volesse tenersi accanto il precedente amante. E sempre parlando di adulterio, si può davvero concludere quasi tranquillamente che Catherine commise sul serio l'adulterio con Culpeper, che era poi la cosa di cui era stata in effetti accusata. Certo è che Culpeper non confessò mai, nemmeno sotto tortura, come del resto non lo fece Derham e come del resto non lo fece neanche Catherine. Ma è possibile che fosse un'innocenza puramente tecnica, per così dire, nel senso che Culpeper, appunto, pur essendo stato torturato, e di brutto anche, non ammise mai la piena conoscenza carnale della regina, e può darsi che in questo senso dicesse il vero. Quindi, prendendo l'adulterio nella sua accezione più ampia, quindi se, come dire, ha portato fino in fondo o meno, allora in quel caso potrebbero essere davvero innocenti. Ma se prendiamo l'adulterio nella sua accezione più stretta e anche quella più comunemente accettata, allora è evidente che appunto erano colpevoli. Come dicevo, sembra quasi un'innocenza che si dovesse basare sui dettagli tecnici, perché le testimonianze dei loro incontri ci sono e sono tante. Quindi l'accusa che veniva mossa in sé era probabilmente vera. Il fatto che poi gli adulteri dovessero pagare con la vita, ovviamente, è tutto un altro paio di maniche. Oltre ad Erham, a Culpeper e a Catherine, vennero arrestati anche tutta una serie di cortigiani, di cui moltissimi membri della famiglia Howard, che erano stati accusati di aver assistito a degli scambi di sguardi, a dei gesti, addirittura una di esse, Jane Rochford, la vedova di Giorgio Bolena, venne accusata di aver quasi assistito agli incontri. Tutte cose che ovviamente non avrebbero mai dovuto essere nemmeno lontanamente permesse, ed è per questo che un buon numero di persone finì in blocco alla Tora di Londra. L'altro motivo per cui si crede che questa accusa fosse vera è che sia Culpeper che Catherine, senza essersi potuti parlare, accusarono Jane Rochford di favoreggiamento. Lei era la vedova di Giorgio Bolena. E ve lo ricorderete, lui era stato decapitato perché accusato di incesto con la sorella. Jane era sopravvissuta, però alla tempesta che aveva travolto suo marito era rimasta a corte E ora Catherine la accusava di averla indotta in tentazione, riguardo a colpe per averle fatto notare quanto bello fosse questo giovane, quanto fosse affascinante, e colpe per, dal canto suo, l'aveva accusata di averlo tentato a propria volta. Da tutta questa somma di prove, alcune meramente indiziarie, ovviamente, altre invece forse un po' più stringenti, come questa, che a posteriori, ovviamente, si ritiene che i due abbiano davvero commesso quello di cui erano accusati. Catherine venne arrestata il 12 di novembre e, come faceva sempre Enrico VIII, se la squagliò alla grande. Non appena lei venne arrestata, lui andò via e Catherine non lo vide mai più. E subito dopo cominciarono tutti i processi, quella Jane Rochford, che appunto era stata accusata di favoreggiamento e si trovava ormai in una posizione insostenibile, perché se era vero quello di cui la accusavano essenzialmente Catherine e Culpeper, la sua sorte era segnata, Culpeper e Derham vennero appunto torturati, ma non ammisero mai nulla, e vennero successivamente tutti quanti condannati a morte. Culpeper ed Erahan vennero condannati alla morte per sventramento e castrazione che sarebbe dovuta avvenire in piena coscienza, una pratica piuttosto barbara ma che in epoca era ancora in uso, ed entrambi ovviamente chiesero la grazia, non la vita, ma la grazia di essere giustiziati con la spada. Culpeper ricevette questa concessione, mentre Erahan invece venne condannato appunto allo sventramento e alla castrazione. I motivi per cui Enrico potrebbe aver concesso la grazia a uno e non all'altro sono due, sono entrambe due speculazioni ovviamente. La prima è che Enrico la concesse a Culpeper perché era più alto in rango e quindi, da quale gentiluomo di camera del re, gli fosse già più dovuto, e forse Enrico provava un po' più di affetto per quell'uomo che era stato accanto a lui per così tanto tempo. L'altra possibilità è invece un po' più romanzata, forse anche un po' più romantica, anche se nel senso più perverso del termine, è che Enrico in realtà odiasse Derham perché dentro di sé lo accusava di aver corrotto la sua bella e giovane moglie. In tutto questo, non possiamo ovviamente dimenticarci di Catherine. Catherine venne portata all'abbazia di Sion, alla vecchia abbazia di Sion, che era stata dissolta come tutti i monasteri, e viveva in uno stato di semiprigionia. Ovviamente perché si potesse procedere con il processo sarebbe stato duopo avere una bella confessione, e Cranmer andò da lei per ottenerla. Cranmer offrì a Catherine anche una scappatoia o una pseudo scappatoia, che però lei non colse, mostrando ancora una volta di non possedere l'acume politico che aveva invece contraddistinto sua cugina Anna, almeno fino agli ultimi tempi. Infatti, Cranmer le disse questo: se lei avesse confessato di essere stata legata precedentemente ad Arham con un fidanzamento vincolante, allora il matrimonio con Enrico era nullo, e se il matrimonio era nullo, non verrà stato nessun adulterio, e se non verrà stato nessun adulterio, non ci sarebbe stato nessun processo. Tuttavia, Catherine appunto non colse l'opportunità e non confessò mai pienamente di essere stata legata ad Erham. Disse che c'era stata una certa forzatura, non fu chiara, e Cranmer non si espose senza una confessione piena. Non si sarebbe mai messo contro il re senza avere fra le mani la confessione vera e propria di Catherine, che poteva invalidare il matrimonio. Come ho detto prima, era una pseudo scappatoia, perché non è affatto detto che Enrico l'avrebbe accettata. Era talmente arrabbiato con la moglie che forse avrebbe fatto in modo di condannarla a morte comunque. Fatto sta che una confessione non vi fu in nessun senso. Il 22 di novembre il consiglio provvide a privare Catherine del titolo di regina, e 2 giorni dopo vennero rese note le accuse contro di lei. La prima era quella di aver condotto una vita licenziosa che, agli occhi del consiglio, che parlava per bocca di Enrico, era ai limiti della prostituzione, e di aver dato soltanto l'apparenza di essere una donna onesta. Il secondo capo d'accusa era l'aver indotto il re a sposarla. Il terzo era l'aver nascosto dei legami che avrebbero potuto in futuro porre l'accusa di bastardia sui figli che lei avrebbe potuto avere da Enrico, e l'ultimo era l'aver intrattenuto relazioni illecite con due uomini. Come ho detto, Catherine non era l'unica a essere in prigione. Molti altri membri della famiglia Howard vi furono, ma lei fu l'unica che pagò il prezzo più alto perché venne decapitata. Tutti gli altri membri della famiglia Howard vennero piano piano scarcerati nei mesi successivi e addirittura suo zio, il duca di Norfolk, fu abilissimo nello scrivere a Enrico una lettera nella quale ripudiava in blocco tutti i parenti, soprattutto quella nipote disgraziata, e rimase nelle grazie del re, come sempre. Come detto, invece, Catherine pagò il prezzo più elevato. Il 7 di febbraio venne condannata attraverso uno strumento giudiziario che viene chiamato Bill of Attainder. Si viene condannati di fatto senza aver subito nessun processo. E venne usato questo sistema perché intanto era più rapido. E poi non verrà stata nessuna confessione. E dare luogo a un processo vero e proprio avrebbe potuto esporre il re ha delle lungaggini che evidentemente non aveva voglia di sopportare. Si è abbastanza sicuri, credo che si ricordasse bene del primo processo all'inizio della sua carriera matrimoniale, e in questo modo quindi si veniva condannati sulla base dell'intenzione. Culpepper d'altronde era stato condannato proprio per questo, perché sospettato fortemente di aver commesso adulterio con la regina, non perché lo si era certi. E non era una cosa che non era mai successa. Diversi anni prima, il duca di Buckingham, quando Enrico era ancora giovane, venne giustiziato proprio per volere di Enrico, sempre sulla base dell'intenzione, l'intenzione di aver cospirato contro di lui in quel caso. Questa volta invece era il sospetto che vi fosse stata una fornicazione adulterina. E lo stesso principio valse per Catherine: venne condannata e giustiziata sulla base del sospetto. Per di più, il Bill of Attainder privava di fatto la persona di cui diveniva oggetto di ogni diritto, quindi titoli, terre, proprietà, e nella sua accezione più crudele, più primitiva, lo privava anche della vita. E di questo Catherine venne a conoscenza soltanto quando il 10 di febbraio venne portata alla Torre di Londra. Quando era prigioniera a Sion, Catherine aveva tenuto un atteggiamento tutto sommato composto. Non si sa se sperasse nella misericordia del re o se non avesse in un qualche modo compreso appieno, non certamente per stupidità, ma perché forse era una cosa troppo grande da elaborare in una volta sola. Ma nei momenti in cui la portarono alla Torre di Londra, Catherine capì che il suo destino era segnato. In effetti, la condanna attraverso il Bill of Attainder non lasciava nessuna scappatoia, perché appunto lei era stata dichiarata colpevole di alto tradimento e per l'alto tradimento c'era la morte. Alla torre comunque non rimase molto. Infatti, dopo soli 3 giorni, Catherine venne giustiziata. Forse memore peraltro delle pene patite dalla contessa di Salisbury, che era morta qualche mese prima, chiese di poter fare le prove mettendo la testa sul ceppo per essere sicura di fare tutto bene, che non vi fossero incidenti. E il 13 di febbraio, quindi, le ultime due a morire di questo affair furono lei e Jane Rochford. Morì prima Catherine e poi la vedova Bolena. Catherine venne sepolta nella chiesa di San Pietro in Vincoli, accanto ad Anna Bolena, e le due donne si trovano qua ancora oggi. Di solito non diamo informazioni turistiche, ma visto che sono di prima mano, diciamolo, fino a un po' di tempo fa la chiesa era visitabile soltanto se vi si accedeva attraverso la visita guidata. La visita guidata è in inglese. La chiesa non è poi questa gran cosa in sé, ma è interessante perché per via di quello che racconta la guida. E poi perché appunto si può vedere la tomba di due regine in Inghilterra. In realtà è una lapide, è una pietra semplicissima posata sul pavimento con i loro nomi. E questa alla fine brusca di Catherine Howard, che morì ad appena 20 o 21 anni. Ovviamente non si può fare la gara di tragicità fra le mogli di Enrico VIII, non è che una è più tragica di un'altra. Ma la figura di Catherine, a mio personalissimo parere, ha un alone di tragedia un po' più marcato delle altre. Non era nata in una corte come Catherine d'Aragona e Anna di Cleves, non era stata allevata per quel ruolo, a differenza di Catherine d'Aragona. Non aveva l'estrema acutezza che aveva caratterizzato Anna Bolena, non aveva quella prudenza che contraddistinse in un qualche modo Jane Seymour e non aveva neanche la fermezza d'animo di Anna di Cleves. Ovviamente ho citato solo alcuni dei tratti di carattere più evidenti di queste donne, che sono ovviamente molto, molto più complesse, ma ne abbiamo già parlato abbondantemente le puntate scorse. Tutte loro comunque sembravano essere meglio equipaggiate per il ruolo che si apprestavano a rivestire. Catherine no, ed è questo che la rende così tragica, secondo me. Questo e il fatto che, pur avendo un passato estremamente pesante, nessuno dei suoi parenti se ne fece carico. Non avevano o avevano pensato che quel passato avrebbe potuto chiedere un prezzo estremamente alto. E con questo davvero finiamo di parlare di Catherine Howard, e per la prima volta Enrico si trovava sprovvisto non solo di una moglie, ma anche di un piano matrimoniale vero e proprio. Comunque possiamo presumere che in quel momento Enrico fosse sufficientemente abbattuto, tanto che arrivò a promulgare un atto che aveva davvero dell'incredibile. Nel 1542 venne infatti ratificato il Royal Assent by Commission Act, che di fatto legiferava in questo senso. Il primo punto di questo atto era che chiunque sapesse del passato non proprio limpido di una regina doveva parlare o sarebbe stato accusato di alto tradimento. Il secondo punto era che se il re o uno dei suoi successori avessero sposato una donna che loro ovviamente ritenevano casta, ma questa poi non si fosse rivelata casta affatto, tutti coloro che erano coinvolti nelle vicende concernenti questa donna sarebbero stati dichiarati colpevoli di alto tradimento, ovviamente oltre alla donna in questione. Se qualcuno sapeva qualcosa, aveva un limite di tempo per parlare, che era quello di 20 giorni dopo le nozze. Ora, questo atto sembra davvero l'atto disperato di un tiranno che non sa più che pesci prendere, perché nel momento in cui si incontra qualcun altro, bisogna fidarsi di quel qualcun altro. Ognuno di noi, d'altro canto, si porta dietro un passato e ci sono aspetti del proprio passato che non si intendono rivelare e non è detto che siano o non siano rilevanti. Ma il re voleva legiferare proprio su questo, cioè sull'obbligo, sull'obbligare le persone a svelare dettagli del passato di cui essi magari erano a conoscenza. Ma che cosa poteva essere o non essere rilevante? E al netto di quella che sembra davvero la paranoia del tiranno, sulla quale si potrebbe costruire un intero trattato di psicologia, la si deve vedere però non solo dal punto di vista di Enrico, quindi di un uomo estremamente frustrato perché non sapeva neanche più forse che significato aveva la parola fiducia, ma anche dalla parte di chi quell'atto lo subiva, perché a quel punto chi mai si sarebbe fatto avanti per proporre al re una moglie? Nessuno poteva scommettere la propria vita, perché era di questo che si trattava, sulla castità di una figlia, di una sorella, di una cugina. Anche solo guardando la carriera matrimoniale di Enrico, si trovano dei precedenti poco simpatici alla luce di questo atto. Caterina era stata sposata addirittura al fratello di Enrico e ne era seguito un processo. Anna Bolena, intendo, aveva avuto due legami già prima di sposarsi con Enrico, e uno dei quali aveva avuto tutta l'aria di essere un legame vincolante, eppure si era sposata con Enrico lo stesso. Anna di Cleves aveva avuto quel pseudo contratto di fidanzamento, quella pseudo promessa di matrimonio con Francesco di Lorena che non era mai stata chiarita. Cosa sarebbe mai successo alla luce di questo atto se a commettere un errore simile non fossero state delle persone appartenenti a una casa reale come Caterina d'Aragona, Anna di Cleves, ma dei semplici nobili? Che c'era l'accusa di alto tradimento e la testa che saltava giù sul patibolo. Ovviamente Enrico non aveva più un gran valore dal punto di vista matrimoniale, ma metteva comunque un'ipoteca sul futuro matrimoniale di tutti coloro che sarebbero venuti dopo di lui. Ben più appetibili, ovviamente, erano i suoi figli. Maria ed Elisabetta erano un ottimo partito se Enrico si fosse deciso a chiarire definitivamente la loro posizione, visto che le legittimava e delegittimava ogni volta che cambiava lato di successione. Edoardo poi era un partito appetibilissimo. L'appetibilità di Enrico ormai invece era ridotta, non soltanto per l'età, ma anche perché ormai le sue vicende matrimoniali facevano parlare mezza Europa. Ma Enrico per il momento non sembrava intenzionato a sposarsi di nuovo. Anna di Cleves invece sembrava intenzionata a tornare al suo posto di regina, tanto che suo fratello Guglielmo perorò la causa della sorella presso la corte inglese. Il consiglio però gli fece sapere in maniera estremamente educata che non era il caso di parlarne oltre perché temevano che avrebbero potuto nascere dei problemi circa la legittimità dei loro futuri figli, senza specificare se si riferivano all'annullamento precedente che c'era stato del loro matrimonio oppure a quel contratto matrimoniale mai chiarito che l'avrebbe legata a Francesco di Lorena. Ovviamente il consiglio parlava per il re ed Enrico non aveva la minima voglia di riprendersela di Cleves, altrimenti avrebbe trovato il modo di farlo, visto che una delle sue caratteristiche principale è quella di riuscire ad avere quello che voleva. Quindi Anna dovette ritirarsi nuovamente in buon ordine. Enrico, del resto, in quel momento era in altre faccende affaccendato. Infatti, dobbiamo per un attimo rivolgere la nostra attenzione alla politica internazionale. Perché dobbiamo piantare, questo è il momento giusto per piantare i semi della storia di Maria Stuart, regina di Scozia. Infatti, nel 1543 l'Inghilterra e il Sacro Romano Impero si allearono nuovamente. Per lungo tempo c'erano stati dei rapporti piuttosto freddini, un po' perché Caterina d'Aragona era stata la zia di Carlo V. Poi perché Carlo V aveva avuto il suo bel da fare sul continente fra francesi, turchi e conflitti vari. E alla fine però sembrava essere giunto il momento di mettersi insieme contro la Francia. La Francia era per il Sacro Romano Impero uno stato ingombrante, l'Inghilterra era da sempre nemica della Francia e della Scozia che invece erano alleate fra di loro e quindi, dato che a Carlo facevano comodo gli uomini di Enrico e Enrico faceva comodo che la Francia si distraesse rispetto a quello che stava accadendo in Scozia, decisero di unire le forze e di invadere la Francia. In Scozia, infatti, stavano succedendo delle cose. Pochi mesi prima, durante l'inverno, Enrico aveva fatto schierare delle truppe lungo i confini scozzesi, cioè con la Scozia. L'intento di Enrico era molto semplice. Voleva per l'ennesima volta tentare di annettere la Scozia all'Inghilterra, quindi aveva chiesto a suo nipote, perché era il figlio di sua sorella, Giacomo V, di voltare le spalle ai francesi e al papato e di riconoscere definitivamente la sovranità dell'Inghilterra. Ovviamente Giacomo V rispose picche e ne scaturì tutta una serie di azioni di guerriglia che durarono diversi anni e che presero poi il nome di brutale corteggiamento, e adesso spiegheremo perché. L'Inghilterra non voleva fare una guerra di invasione, non voleva fare una guerra di conquista. Sarebbe stato sufficiente, almeno a loro modo di vedere, spaventare gli scozzesi a sufficienza per fargli capire che l'Inghilterra poteva fare la parte del leone e che poteva essere pericolosa. E poco dopo l'inizio di queste schermaglie vi fu una battaglia in sé poco importante, la battaglia di Solway Moss, che si ricorda essenzialmente perché fu l'ultima battaglia combattuta da Giacomo V. Infatti, la vittoria degli inglesi fu schiacciante e Giacomo non si era preso mai da questo colpo, né fisicamente né mentalmente. Era giovane, era un uomo di circa 30 anni, però 20 giorni dopo morì davvero molto giovane, lasciando sul trono una figliola che aveva appena 6 giorni e che si chiamava Maria e che divenne appunto poi regina con il nome di Maria Stuart. Agli inglesi ovviamente non parve vero di avere sul trono una bimbetta e proposero immediatamente al consiglio di reggenza di far fidanzare per poi far sposare Maria con Edoardo. In questo modo le due corone sarebbero state unite e tutti sarebbero stati felici e contenti, soprattutto l'Inghilterra che da anni mirava a prendersi la Scozia. La Scozia ovviamente rispose picche ed ecco perché si chiama brutale corteggiamento, perché per diversi anni queste azioni di guerriglia, tutta questa serie di battaglie vi furono per convincere gli scozzesi a cedere inutilmente. Ecco perché Enrico appoggiò il Sacro Romano Impero, perché non poteva permettersi che la Francia mandasse aiuti alla Scozia, altrimenti i suoi sforzi avrebbero dovuto raddoppiare. In tutto questo, Enrico posò gli occhi su una donna che era destinata a diventare la sua sesta ed ultima moglie, una donna di circa 30 anni che si chiamava Catherine Parr. Come avevo detto prima, il Royal Assent aveva fatto passare la voglia ai cortigiani di proporre delle figlie, delle sorelle, delle nipoti perché sposassero il re, perché scommettere la testa sul passato di una persona poteva essere pericoloso. Catherine nel corso degli anni mostrò di avere numerose doti, ma al momento quella che appariva più lampante era il fatto che fosse già stata sposata e fosse già rimasta vedova 2 volte. Infatti non si poteva certamente pretendere che una donna vedova fosse ancora intatta, per così dire, per cui su questo punto nessuno avrebbe potuto aver da ridire. E in più il suo passato era stato maggiormente passato sotto setaccio, per così dire. Avendo passato tanti anni lontano dalla corte e avendo passato gli ultimi 13 anni della sua vita legata ad altri 2 uomini, aumentavano le possibilità che ella avesse condotto davvero una vita priva di scandali, perché nessuno dei suoi 2 mariti aveva mai avuto di che lamentarsi. Quindi i Parr decisero di scommettere su Catherine e di assecondare il desiderio del re. Catherine Parr veniva da una famiglia del nord, infatti era nata nel castello di famiglia, o almeno lo si presume, che è abbastanza probabile che sia nata nel castello di famiglia a Kendal, in Cambria, e i Parr, anche se dalla fine del 400 circa avevano delle residenze anche al sud, avevano le proprietà più antiche, diciamo quelle che appartenevano alla famiglia da più tempo, appunto al nord. Catherine era la maggiore di 3 figli, gli altri 2 erano un maschio e una femmina, William che divenne marchese e sua sorella Anna, e era la figlia e la nipote di uomini che avevano ricoperto delle cariche alla corte dei Tudor. Suo nonno era stato un fedele yorkista fino a che Riccardo III non aveva messo in carcere i suoi nipoti, cioè non aveva messo nella torre i nipoti. E a quel punto aveva cambiato fedeltà, diciamo, e si era poi messo nelle fila di Enrico VII quando questi poi salì al trono. Sia lui che il figlio quindi servivano la famiglia ormai da diverso tempo. Suo padre aveva fatto la campagna di Francia del 1513, sua madre Maud Green aveva fatto parte del seguito di Catarina d'Aragona. E Thomas, il padre, morì quando i figli erano abbastanza piccoli, nel 1517. Presumendo che Catherine sia nata davvero nel 1512, aveva circa 5 anni. Il 1512 comunque è una data abbastanza plausibile e gli storici ritengono che sia nata all'incirca attorno a quell'anno. Dopo la morte del padre, Catherine andò a vivere presso dei parenti e venne educata con lo stesso livello di educazione che aveva contraddistinto le ragazze di buona famiglia dell'epoca. Catherine, in età matura, dimostrò di avere una notevole cultura e soprattutto di avere un notevole amore per la cultura. Parlava bene il francese, l'italiano e il latino, ma soprattutto il latino fu una lingua che aveva imparato quando poi era già adulta. Non aveva avuto l'educazione eclettica di cui aveva goduto, per esempio, Maria Tudor. Era stata un'educazione più tradizionale che aveva poi trovato corpo in una naturale propensione di Catherine stessa per lo studio. I Parr appartenevano alla piccola nobiltà terriera. Il suo nonno, William Parr, era stato barone di Kendal. Ma la loro forza non stava tanto nella nobiltà che si portavano dietro, quanto piuttosto sia nella fedeltà che mostrarono sempre alla corona e che gli permise quindi di ricoprire cariche più o meno rilevanti anno dopo anno, generazione dopo generazione, ma anche nelle importanti parentele che andavano acquisendo per matrimonio. La bisnonna paterna di Catherine era Alice Neville ed era la sorella del conte di Warwick, il Kingmaker, lo ricordate, no? Quello che aveva aiutato a salire sul trono Edoardo IV, e quindi anche se estremamente alla lontana era imparentata con Edoardo III e uno dei suoi fratelli, anzi suo fratello, l'unico William, aveva poi sposato Anne Bourchet, l'ereditiera della famiglia dei conti di Essex, e anche loro erano imparentati in maniera estremamente più ravvicinata, sempre con Edoardo III, sempre attraverso il suo ultimo genito Giovanni di Gand. Ancora una volta c'è la longa manus dei Beaufort che dai secoli precedenti si allunga fin sul 1500. E in effetti l'obiettivo della madre di Catherine era quello di far fare a tutti i suoi figli un buon matrimonio. E dopo aver speso molte energie perché William si sposasse con un'ereditiera di queste proporzioni, Catherine finì per fare un matrimonio un po' più modesto. Infatti, attorno al 1529 si sposò con un uomo di nome Edward Borough, che era un appartenente come lei alla piccola nobiltà. Per molti anni si è ritenuto che ella avesse sposato un uomo molto più vecchio di lei. In realtà ci si confonde con il nonno dello sposo, e lo sposo invece era più o meno della sua età, era un poco più vecchio di lei, ma morì piuttosto giovane. Intorno al 1532-1533 Catherine era già vedova a soli 20 anni circa, e l'anno dopo si sposò davvero in realtà con un uomo molto più vecchio di lei, che aveva 20 anni in più, perché andò in sposa a John Neville, il terzo barone di Latimer. I Neville erano ancora una volta imparentati con Edoardo III. Quindi i Parr trovavano sempre il modo di rimanere agganciati alle alte sfere. E Catherine apparteneva per famiglia a una famiglia di religione cattolica e suo secondo marito era un cattolico. Poi si ritrovò a vivere in prima persona il pellegrinaggio di Grazia, di cui abbiamo già parlato diverse puntate fa. Infatti, gli insorti guidati da Robert Tusk presero il castello dei Latimer e John Neville dovette correre a Londra in tutta fretta per assicurare al re che lui non stava aiutando i rivoltosi di sua spontanea volontà, altrimenti sapeva che si sarebbe trovato la testa sul ceppo. Mentre era via, però, i sostenitori del pellegrinaggio di Grazia presero in ostaggio l'intero castello e anche tutti i suoi abitanti. E Catherine quindi si trovò in una situazione assai spinosa. Già quando era ancora estremamente giovane si era trovata ad essere la castellana di un castello imponente e anche la matrigna di diversi figli, alcuni dei quali non erano poi molto più piccoli di lei e con i quali seppe comunque allacciare dei rapporti di grande cordialità. Le fonti su questo sono concordi, ma si trovò anche a dover vedere il marito che faceva un gioco molto pericoloso, cercando di non scontentare né i rivoltosi perché ce li aveva in casa e neanche il re perché avrebbe potuto mozzargli la testa. Alla fine i Neville sopravvissero al pellegrinaggio di grazia, non ebbero sanzioni di nessun genere, evidentemente Enrico credette alla sua versione, ma John Neville, che già non era giovanissimo, ne risentì parecchio e passò gli ultimi 7-8 anni della sua vita in uno stato di prostrazione fisica che lo portò a passare sempre più tempo nella dimora che aveva a Londra. Ed è proprio attraverso questo spostamento nella capitale che Catherine entra definitivamente a corte. Infatti, attraverso la sorella era riuscita ad entrare in contatto con la principessa Maria. Le due donne furono legate sempre da un rapporto di stima profonda, anche se avevano differenze religiose estremamente marcate, perché mentre Maria, lo sappiamo, era una fervente cattolica, Catherine invece cominciò pian piano ad avvicinarsi al pensiero riformato e ne divenne infine un'accesa sostenitrice, e forse ne ebbe parte anche quello stato di pericolo nel quale visse durante il pellegrinaggio di Grazia. A Londra, però, Catherine incontrò altri due uomini che segnarono il suo destino in maniera definitiva. Il primo era Thomas Seymour, il fratello di Jane Seymour. Era lo zio dell'erede al trono, quindi un personaggio di spicco della corte, e non appena Catherine rimase vedova, la sua simpatia per lui fiorì. E dalla lettera che gli scrisse quando Enrico si propose a Catherine perché si sposassero, si intuiva che i loro piani avrebbero potuto essere differenti. Dopo aver sposato due uomini che le era stato chiesto di prendere come marito, sembra possibile che Catherine avesse scelto di sposare qualcuno di sua scelta. D'altro canto, la seconda vedovanza l'avrebbe resa sufficientemente benestante, Thomas Seymour era un ottimo partito e quindi tutto sommato poteva anche finire così, sarebbe stato plausibile. Se non fosse che arrivò appunto Enrico VIII, che con la sua imponente mole si frappose fra i due. Cominciò a farle dei regali già da prima che lei rimanesse vedova, quindi già dal mese di febbraio, e subito dopo le pressioni di Enrico si fecero sempre più insistenti e alla fine Catherine scrisse una lunga lettera a Thomas Seymour nella quale appunto gli diceva che sceglieva di sposare il re, se e con quali promesse per il futuro ovviamente noi non lo sappiamo, non possiamo sapere che cosa pensasse Catherine. Quello che sappiamo per certo è che il 12 di luglio del 1543 Enrico sposò la sua sesta ed ultima moglie. E con questo concludiamo anche questa nuova puntata. Vi ringraziamo per essere stati con noi, per scaricare il nostro podcast. Sul sito troverete come al solito tutti i riferimenti bibliografici che abbiamo usato per allestire la puntata, insieme a tutti i riferimenti per le musiche che useremo in fase di montaggio. E vi ringraziamo ancora e a risentirci la prossima volta.